che mi avete fatto qui al Planetario, ringrazio il dottor Peri per l'invito, dottor Fabio Scardigli che è qui nel pubblico per aver insistito affinché io venissi qui a fare un seminario, e ringrazio anche voi per essere venuti qui. Devo dire, io sono di origine partenopea, in realtà sono nato a Capo, come forse è stato scritto nel... Quando sono venuto qui, la prima cosa che ho fatto, quando sono sceso dal treno, mi sono ricordato di questa scena del film in cui Totò e Peppino arrivano a Milano, tutti bardati al 15 agosto. Anche se appunto quando sono arrivato qui domenica pioveva, e quindi forse aveva un senso che era un po' più coperto del solito. Comunque io adesso vorrei un po' parlarvi della storia della nostra comprensione del cosmo, quindi avere un approccio storico a come noi abbiamo compreso, come noi esseri umani occidentali, anche se comincio con la parte semitica della Bibbia, come abbiamo compreso il cosmo, l'universo che era sopra di noi. Allora, il piano del seminario, quello che vorrei fare in questa ora, è farvi un approccio storico della cosmologia, partendo dalla cosmologia che troviamo nell'Antico Testamento, nella Bibbia, fino alla cosmologia di Einstein. Poi, poiché la cosmologia di Einstein è quella visione che abbiamo attuale dell'universo, vorrei successivamente descrivervi meglio cos'è appunto una visione dell'universo con la teoria di Einstein più in dettaglio. Poi vi parlerò di come è nata la teoria del Big Bang e come si è contrapposta a un'altra teoria che è chiamata dello stato stazionario. Poi c'è qualche problema di interferenza. Poi parlerò della questione del concordismo. Questa è una questione un po' delicata, perché c'è stato un problema nel passato, come farò vedere, di cortocircuiti, nel senso che si è saltato dalla, e ancora c'è questo problema, si salta dalla fisica alla teologia mediante dei salti che non sono molto corretti. E poi vi accennerò a una questione che è una soluzione che è presente in gravità quantistica, che in realtà sembra essere ispirata molto più a questi problemi di concordismo che a un problema scientifico, che è nata da un pregiudizio che è nato dal concordismo. E poi finirò con le conclusioni. Allora, il modello che abbiamo della Bibbia nell'Antico Testamento è questo qui. Allora, la Terra era considerata piatta, c'erano le montagne, poi questi erano i pilastri del cielo, perché secondo gli antichi, la cultura semitica, che poi, questo è quello che troviamo nella Bibbia, quindi la visione ebraica, ma era comune a molti popoli semitici, ci dovevano essere dei pilastri su cui si reggeva la volta celeste, il cielo. Allora, la luna, le stelle e tutte le cose che avete visto stavano sotto questa volta celeste. Al di sopra della volta celeste c'era l'acqua. Potete immaginare per quale motivo c'era l'acqua. Perché appunto gli antichi vedevano che l'acqua ci veniva dal cielo e quindi da qualche parte doveva essere. non avevano ancora l'idea delle nuvole, quelle cose abbiamo, conosciamo noi molto bene. E l'acqua era da sopra, infatti questo, se qualcuno di voi ha letto i Salmi, vedete che nei Salmi c'è questa idea, eppure nella scrittura dell'Antico Testamento, che l'acqua viene da sopra. E poi c'è Dio al di sopra di tutto, sotto c'è lo Sheol, l'inferno, e poi c'è il grande mare sotto, quel Leviatano, questi mostri che si trovano diciamo sotto le fondamenta della terra. Questa è un'immagine un po' più dettagliata, è la stessa cosa che ho fatto prima: lo Sheol, la terra, il firmamento, le stelle, eccetera. Questo è il pilastro e l'acqua che è sopra il cielo. Questa è la visione nella Bibbia. Se uno va, diciamo, vede qual è la prima formulazione, una delle prime formulazioni, anche se quella più avanzata, della cultura occidentale, cioè quella greca, capisce che i greci consideravano una fisica, e quindi anche una cosmologia che veniva da questa fisica, basata sui quattro elementi fondamentali, che erano acqua, aria, terra e fuoco. Allora, il primo elemento che si trovava, diciamo, era quello che si trovava più in basso di tutti, diciamo, era l'acqua, che era un elemento freddo e umido. Poi abbiamo la terra, che è al di sopra dell'acqua. La terra è secca e fredda, l'aria è calda e umida al di sopra della terra, e il fuoco, che era l'elemento più leggero di tutto, che era secco e caldo. Come qualcuno di voi avrà sentito, la fisica si svolgeva secondo la teoria che gli elementi andavano nella direzione del loro stato naturale, cioè l'acqua tendeva ad andare sotto l'acqua, quindi se lanciavate un bicchiere d'acqua tendeva ad andare giù, perché l'acqua si trova più in basso di tutto. La terra tendeva ad andare al di sopra dell'acqua, l'aria era al di sopra della terra e il fuoco era al di sopra di tutti. Però c'è un quinto elemento, l'etere, di cui era costituito era costituito l'universo, al di là del mondo sublunare, cioè al di sotto della luna. Al di sopra della luna c'era l'etere. Queste lettere, quindi c'era la terra, l'acqua, l'aria, il fuoco e l'etere. L'etere quindi è l'elemento che sta, diciamo, al di là del mondo sublunare, l'elemento perfetto, non corruttibile. Questa era la visione dell'universo che trovate in Dante, che è la visione aristotelico-tomistica. Dunque c'è la Terra che è al centro dell'universo, vi ricordate? Questo l'avete sicuramente visto. Quindi è un sistema geocentrico, la Terra diciamo, al centro dell'universo. Cioè il primo cerchio, che è la Luna, che ruota intorno alla Terra. Poi c'è la Luna, poi Mercurio, Venere, il Sole, poi c'è Marte, Giove, Saturno, Saturno, e così, poi c'è diciamo, il cerchio delle stelle fisse, il cielo quieto, l'Empireo, la rosa dei Beati, eccetera, eccetera. E vedete che appunto c'era un'unione molto stretta tra la visione cosmologica e la visione teologica, quello che trovate in Dante. Bene. Allora, questo è appunto la visione teologica, la visione medievale sostanzialmente. Ed era una visione in cui teologia e astronomia e cosmologia andavano insieme, che è quello che appunto pensava Dante e pensava tanto Tommaso d'Aquino. Le cose cominciano a cambiare quando quando uno comincia ad osservare il moto dei pianeti. Questo per esempio è il moto di un pianeta sulla volta celeste osservandolo in diversi momenti dell'anno. Vedete, il 10 maggio è in questa posizione, il 25 maggio è qui, il 12 giugno è qui, il 26 giugno è qui e così via. Fa questo moto qui, che è detto moto retrogrado dei pianeti. Come spiegare questo moto che non sembra essere veramente circolare dalla Terra? Allora, per risolvere questo problema, la persona, il primo che cercò di risolvere questo problema, fu Tolomeo, della scuola alessandrina. Siamo il III secolo avanti Cristo, lo stesso periodo di Euclide. Tolomeo cerca di risolvere questo problema in maniera geometrica, usando un sistema che è il modello tolemaico. Il modello tolemaico cosa fa? Di nuovo mette la Terra al centro dell'universo, però dice che c'è un cerchio che si chiama cerchio deferente, e in questo cerchio il centro del pianeta si trova al centro di questo cerchio deferente, si muove sul cerchio deferente. A sua volta c'è un altro cerchio, che è l'epiciclo, intorno a cui il pianeta ruota. Quindi il pianeta ruoterà non intorno alla Terra, ma intorno a un altro cerchio, il cui centro sta sulla circonferenza deferente, in modo tale che il moto del pianeta è la composizione di due moti. La composizione di questi due moti vi descrive, diciamo, quel movimento retrogrado che vedete in cielo. Avete visto? Questo qui, la composizione di due moti. Così Tolomeo risolse il problema, rimanendo col sistema geocentrico, del moto dei pianeti. Quindi i pianeti si muovevano così. C'è la Terra al centro dell'universo, c'è il Sole che girava intorno alla Terra, poi c'è Marte che gira intorno a un cerchio, ma il centro di Marte stava sul suo cerchio deferente, e così via. Quindi ogni pianeta ha il suo cerchio deferente e il suo epiciclo. Questo fino a quando c'era una proposta del De Revolutionibus Orbium Celestium di Copernico. Copernico era un chierico polacco che aveva studiato a Ferrara e insegnò a Padova astronomia. Scrive la sua teoria De Revolutionibus Orbium Celestium e la dedica a Papa Paolo III. In questo sistema lui che fa? Dice: in realtà noi possiamo descrivere meglio il moto dei pianeti mettendo non la Terra al centro dell'universo, ma il Sole al centro dell'universo, e quindi usando un sistema che è detto eliocentrico, il Sole al centro dell'universo, e i pianeti ruoteranno intorno al Sole, su orbite che però Copernico e Galileo credevano ancora che erano circolari. Perché? Perché l'avevano mutuate da Aristotele. Invece, come sapete, un po' più in là, anzi contemporanea di Galileo, Keplero dimostra che non sono più circolari, ma sono ellittiche. Sono della specie di ovoidali. Quindi abbiamo che Galileo Galilei adotta il sistema, è uno dei primi a prendere, perché fino a quel momento era solo una proposta di modello matematica, nessuno aveva fatto di fatto le osservazioni dettagliate, aveva provato con le osservazioni il sistema geocentrico. Galileo fu il primo. E cosa fece per dimostrare la validità di queste osservazioni? Fu il primo a puntare il telescopio al cielo. Allora, quali furono gli argomenti? C'è il problema però di dimostrare che era la Terra che girava intorno al Sole e non viceversa. Come sapete, c'era il problema teologico. Il problema teologico, nella scrittura, Giosuè dice: ferma Dio sole, e il sole si fermò. Quindi la gente credeva che in realtà doveva essere il sole a girare intorno alla terra per motivi scritturistici. Lui cercò di confutare questo con osservazioni e con argomentazioni scientifiche. La prima argomentazione era il moto, il movimento delle macchie solari sul sole. Lui notò che ponendo il sole al centro dell'universo, la Terra ruotante intorno al sole, si potevano spiegare meglio il movimento delle macchie solari sul sole. E questo era un argomento valido. Poi i modi del pianeta nel cielo si spiegavano meglio del sistema degli epicicli e del deferente di Tolomeo, e poi portò un altro argomento che era completamente sbagliato, però, quello delle maree. Perché lui credeva che le maree erano dovute al moto della Terra intorno al Sole. Invece, come ben sapete, le maree è dovuto all'attrazione gravitazionale della Luna sulla Terra. Questo era l'universo di Galilei, in cui vedete che il Sole sta al centro dell'universo e la Terra gira intorno al Sole. Questa è la Luna che gira intorno alla Terra. Però il problema di Galilei è che non aveva ancora, e questo lo sapevano chi lo condannò, la Chiesa lo sapeva, non aveva la prova definitiva, che venne solo nell'Ottocento, che è la parallasse delle stelle vicine. Cioè, se in realtà è la Terra a girare intorno al Sole, intorno su un'ellisse in cui il Sole occupa uno dei fuochi, che succede? Una stella vicina, guardata in momenti diversi dell'anno, e la vedete ad angoli diversi, una stella vicina. Quindi se uno riuscisse a fare delle misure che veramente devono essere molto precise, riesce a vedere che la vede, rispetto alle stelle fisse, ad angoli diversi. Questo però si riuscì a fare questa misura solo nel 1800. Allora, prima di passare al modello di Kant, Laplace, però ci fu, come ben sapete, Newton e la meccanica newtoniana. La meccanica newtoniana dimostrò definitivamente, con la legge di gravitazione universale che lo stesso Newton trovò e formulò, che il sistema eliocentrico era il sistema che descriveva meglio il sistema solare. Lo dimostrò matematicamente, oltre che osservativamente, perché fu trovata la legge di gravitazione universale, che con la meccanica di Newton diede un'interpretazione meccanicistica dell'universo, che è l'interpretazione che abbiamo visto prima, che è questa qui, che appunto il Sole è al centro dell'universo e le stelle fisse, vedete, stanno qui, queste sono rappresentate in questo disegno artistico, tutte le costellazioni che stanno al di là del sistema solare. Però la domanda mia è la seguente: che tipo di universo avevano in mente gli uomini nel Settecento, prima di Einstein? Avevano in mente un universo che era regolato dalla meccanica newtoniana, in cui appunto esistevano i pianeti, esistevano le stelle. La legge di attrazione tra gli oggetti celesti era la legge di gravitazione universale. Allora, loro credevano, avevano un modello cosmologico che è la teoria di Kant-Laplace, era conosciuta, che è la stessa teoria che aveva studiato anche Einstein, in cui c'era l'evoluzione, cioè c'era un movimento delle stelle fra di loro, ma l'universo in sé, questo è un po' una schematizzazione, era come una grande scatola i cui bordi rimanevano fissi, cioè l'universo era una scatola fissa che non si evolveva. E in questo universo erano contenuti tutti i corpi celesti. Quindi era un modello statico, una grande scatola. Poi viene Einstein. Allora, cosa fa Einstein? Allora, Einstein risolve il seguente problema. La legge di gravitazione universale, di cui vi ho parlato prima, dice che se ho due corpi a una distanza r, la forza di attrazione gravitazionale dipende dalla distanza dei corpi, dalla loro massa e basta. Però se io perturbo uno dei due corpi, l'altro corpo, per la meccanica newtoniana, sente immediatamente questa perturbazione. Immediatamente significa che la perturbazione si propaga con una velocità infinita. Questo si chiama, tecnicamente in fisica classica, si chiama azione a distanza delle forze. Einstein, che aveva studiato bene l'elettromagnetismo, sapeva che per le cariche non succede la stessa cosa. Se io perturbo una carica, secondo le equazioni che sono di Maxwell, la perturbazione della carica fa sì che la perturbazione si propaga con una velocità finita, che è la velocità della luce. Questa si schematizza matematicamente con una teoria che in fisica si chiama teoria di campo. Allora, come riuscire a scrivere anche per la gravità una teoria di campo? Punto interrogativo. Allora, Einstein risolse questo problema cercando di scrivere l'analogo della forza di gravitazione universale di Newton per la gravità, e in cui però la perturbazione, quindi i segnali, si propagavano non più con una velocità infinita, ma con una velocità finita, che è la velocità della luce. Allora, lui arrivò alla seguente formula, però ci mise 10 anni per trovare questa teoria, che si chiama teoria della relatività generale di Einstein, in cui in questa teoria lo spazio-tempo, e questo è un concetto un po' difficile, lo so, diventa un oggetto fisico, cioè diventa un'entità fisica, un oggetto fisico che subisce anche lo spazio-tempo, l'interazione. Per la presenza di masse o di energia, perché massa e energia in gravità, in realtà generale, sono equivalenti, sapete la famosa formula E uguale a MC quadro, la presenza di massa fa sì che lo spazio-tempo si incurva, questo un po' lo vedete qua, si incurva, in modo che se una sorgente emette una luce, questa luce, che si deve muovere sullo spazio-tempo, sente la curvatura dello spazio-tempo e devia, cioè si incurva pure, cioè segue la curvatura dello spazio-tempo. Quindi un raggio di luce che dovrebbe andare dritto se lo spazio fosse piatto, curva rispetto a noi che stiamo osservando questo spazio-tempo curvo, per effetto della curvatura dello spazio-tempo, perché il raggio di luce sente la curvatura dello spazio-tempo. Subito dopo che la teoria della relatività generale fu scritta, fu trovata una soluzione cosmologica, cioè una soluzione che descrive l'universo, perché le equazioni di Einstein sono le equazioni in cui l'incognita è il modello di universo, è il modello di universo. Punto. Per dirla breve. In questa soluzione, che è la famosa soluzione del modello cosmologico standard, si chiama, della relatività generale, l'incognita è lo spazio-tempo. Questa si chiama soluzione di Friedman, Lemaitre, Robertson e Walker, detto modello standard della cosmologia. In questa soluzione lo spazio-tempo, per darvi un'idea, cioè l'universo è come la superficie di un pallone da calcio. Le galassie, vedete, sono come poste in diversi punti del pallone da calcio e l'universo si sta gonfiando. Dato che si sta gonfiando, si gonfia, la distanza fra le galassie aumenta fra di loro. Quindi le galassie si allontanano l'una dall'altra. Questa soluzione delle equazioni di Einstein, ecco questo, e quindi qual è il punto? La prima cosa che viene in mente è il modello di Big Bang, cioè se questo universo si sta espandendo, se uno va indietro nel tempo, si contrae sempre di più fino a diventare un punto. Quindi c'è un tempo t uguale a zero in cui ha origine da un punto l'universo che conosciamo. Questo è il primo modello di Big Bang elaborato da un sacerdote belga, Lemaître, che vi ho citato prima, che aveva in mente il modello di atomo, cioè l'universo originario si è originato da un atomo primordiale, così l'aveva in mente lui. Con questa esplosione l'universo poi man mano si è espanso dopo questa esplosione tende a espandersi sempre di più. Ricordate però che vi ho fatto l'analogia che è come la superficie di un pallone da calcio che si gonfia. Voi gonfiate un palloncino da fiera, insomma. Voi comprate un pallone e la superficie aumenta. Però ricordate che questa è un'analogia, perché la superficie di questo universo non è bidimensionale, la superficie di un pallone è bidimensionale, cioè due dimensioni due direzioni indipendenti su cui potete andare. In realtà è tridimensionale, quindi sto facendo un'analogia. Einstein osteggiò questa soluzione, che veniva dalle sue equazioni, perché diceva che era impossibile che l'universo si espandesse, perché aveva in mente la teoria di Kant-Laplace, in cui l'universo, come ho fatto vedere prima, all'interno le varie parti si espandono fra di loro, ma le pareti di questo universo sono fisse. Lui osteggiò questo, quindi modificò le sue equazioni in modo tale da introdurre un termine in più che faceva sì che l'universo non si espandesse, rimanesse fisso. Però questa sua, diciamo, modifica delle equazioni di Einstein non funzionò, perché dopo, facendo l'analisi spettroscopica della luce che veniva dalle stelle, questa luce mostra uno spostamento verso il rosso, che in fisica è conosciuto come effetto Doppler. L'effetto Doppler si ha quando la sorgente si allontana, cioè di fatto le stelle che si vedono dalla Terra si allontanano da noi, quindi in tutte le direzioni, quindi dimostra che c'è un allontanamento delle galassie fra di loro. Quindi Einstein ammise pubblicamente di aver fatto il più grosso errore della sua vita, mettendo questo termine cosmologico. Una delle persone che fu il primo a pensare a fare analisi spettroscopica delle stelle fu un astronomo italiano, un padre gesuita che lavorava al Collegio Romano, che è padre Angelo Secchi, qualcuno di noi oggi ha citato, perché lui fu il primo a pensare che le stelle potevano essere classificate non solo in base alla quantità di luce che veniva dalla stella, ma anche analizzando che tipo di luce, cioè lo spettro della stella, perché dallo spettro della stella si risale alla composizione chimica della stella stessa. Tuttavia, appena nata la teoria del Big Bang, non fu accettata da tutti. Non fu accettata da tutti, anche perché, questo ormai è noto, perché sembrava che la teoria del Big Bang fosse molto in accordo con la Genesi, la Sacra Scrittura. sembrava che ci fosse una connessione naturale tra la teoria del Big Bang e la Sacra Scrittura, perché è come, perché c'è questo istante iniziale che è come il fiat che trovate, l'inizio che trovate nella Genesi. Non solo per questo, anche per altri motivi, questa, forse probabilmente per questa idea di Kant, Laplace, di una cosmologia che le persone conoscevano prima della cosmologia relativistica di Einstein, ci fu un altro modello concorrente al Big Bang, che è il modello dello stato stazionario. Il Big Bang, il modello di Big Bang dice che l'universo si origina da uno stato iniziale, poi, poiché la superficie del pallone cresce, la densità di materia decresce, perché lo spazio aumenta e quindi la densità diminuisce. Nello stato stazionario, invece, si vuole che la densità rimanga sempre costante, quindi l'universo si espande, non ha né origine né fine, però c'è bisogno di una produzione continua di materia. Quindi nello stato stazionario, un modello antagonista, c'è una produzione continua di materia. Le proprietà fisiche dell'universo sono uguali in ogni punto e non cambiano. L'universo non ha né un'origine né una fine, e quindi eliminate il problema dell'origine del Big Bang e di una fine. Allora, come ho detto prima, l'ideatore, uno dei padri del Big Bang, fu Lemaître, cosmologo belga. Cosmologo belga che fu anche presidente negli anni 60 dell'Accademia Pontificia ed è uno dei primi che ha studiato, appena uscita, la relatività generale e ne ha formulato una soluzione, che appunto è il modello standard che vi ho descritto prima e che vi dà una descrizione relativistica dell'universo, un universo che si espande. L'altro, uno dei padri dello stato stazionario, è stato Fred Hoyle, un astrofisico inglese, che appunto ha osteggiato il Big Bang anche per una ragione che vi passo a dire immediatamente. Allora, la ragione è il concordismo, che è un problema che è nato, perlomeno da quello che so io, negli anni 50, e che però in cosmologia ci portiamo appresso fino ai giorni nostri, perché ci sono delle incomprensioni, diciamo degli equivoci tra il livello teologico e il livello scientifico. Perché? Allora, qui c'è anche una foto di Lemaître che parla con Einstein, con cui si confrontava spesso, essendo amici e corrispondenti, e Einstein, appunto, come vi ho detto prima, all'inizio aveva osteggiato la teoria del Big Bang perché gli dava un universo che si espandeva, poi pian piano si convinse di questa teoria. Quali sono stati i termini della disputa? Dunque, i termini della disputa sono i seguenti. Allora, nel 22 novembre 1951, Pio XII pronuncia un discorso all'Accademia Pontificia in cui sostanzialmente fa un discorso neotomistico. Voi, come forse avete sentito dire, San Tommaso d'Aquino, questo teologo medievale, aveva proposto cinque vie, cinque argomentazioni per l'esistenza di Dio. Allora, la teologia atomistica fu ripresa alla fine dell'Ottocento, ebbe un nuovo, grazie a un'enciclica di Leone XIII, e però non fu ripreso il vero tomismo, ma un tomismo che era un po' un riassunto della teologia di San Tommaso, in cui le cinque prove dell'esistenza di Dio, ecco, erano considerate come prove, dimostrazioni. San Tommaso non aveva mai inteso voler dimostrare Dio filosoficamente. Per San Tommaso lui chiamava le sue argomentazioni vie, cioè erano dei modi in teologia che, se uno partiva dal dato di fede che già era credente e leggeva questa dimostrazione, questo lo aiutavano a dare senso alla sua fede. Non so se vi ho spiegato. San Tommaso non avrebbe mai detto che aveva dimostrato Dio, e questo lo fa capire nella Summa Teologica. Però era passata l'idea del neotomismo, quindi alla fine dell'Ottocento e poi fino al Concilio Vaticano II, che queste erano prove filosofiche, e c'è ancora, ci sono ancora alcuni teologi, diciamo, tomisti, o neotomisti meglio, che credono questo. Nessun filosofo, nessun teologo serio vi dirà che San Tommaso intendeva questo. Però questo pensiero influenzò molto Pio XII, che era una persona molto intelligente, che però era stato formato in questo periodo neotomistico. Allora, Pio XII scrive questa enciclica in cui dice, con un impianto che risale sostanzialmente alla teologia medievale, che si poteva usare, per farvela breve, gli argomenti scientifici potevano essere usati per argomentazioni teologiche. In particolare, dalla fisica, Pio XII era una persona molto interessata di scienza. In questa enciclica lui cita degli articoli di scienziati che si era letti, si era veramente letti gli articoli di questi scienziati. In questi articoli lui dice che dalla fisica contemporanea, dall'astrofisica e dall'astronomia si può ricavare la contingenza e la mutabilità dei fenomeni in natura. E usava questo per rinforzare la prima prova di San Tommaso, che dalla contingenza dei fenomeni naturali ricavava l'esistenza di un ente supremo che doveva essere la causa prima di questi fenomeni contingenti. Poi la cosa che più in un certo qual modo creò problemi fu il fatto che per Pio XII il Big Bang, e questo però non è colpa di Pio XII completamente, però c'era un altro scienziato molto famoso, credente, un meccanico razionale famoso, Whittaker, che era membro dell'Accademia Pontificia, che aveva detto questo in uno scritto. E Pio XII si era letto questo scritto e aveva considerato che questa argomentazione teneva. Allora, Pio XII sostiene che il Big Bang si può considerare come in accordo con le sacre scritture, col fiat che troviamo in Genesi, quando in Genesi si descrive che Dio crea il mondo. E perché? Perché Dio c'è un inizio del mondo. E questo inizio del mondo possiamo argomentare e dire che questo iniziatore è Dio. Ha senso per un credente, scrive. Questa è un'ancilla che trovate, se volete, in rete, al sito del Vaticano. In Google mettete Pio XII, il 2 novembre, discorso all'Accademia Pontificia, e trovate tutto questo discorso, è in rete. Allora, qual è il problema di questo ragionare? Molti scienziati, ovviamente non credenti, ma a ragione, criticarono immediatamente questa posizione di Pio XII, perché Pio XII di fatto usava la scienza per dimostrare l'esistenza di Dio. E questo si chiama concordismo, un cortocircuito, confondere fra di loro il piano scientifico e quello teologico. Perché la scienza dice, questo lo vedremo fra poco, fa vedere che c'è un inizio, però non parla di un iniziatore. E addirittura l'altro problema è che Pio XII usa un termine che dal punto di vista teologico è molto carico, che si chiama creazione. Il Big Bang era il fiat della creazione. Io non vi ho mai detto che questa è la creazione, io vi ho detto che è l'inizio, si parla di inizio, ma creazione è un vocabolo teologicamente carico, perché creazione implica un creatore, quindi bisogna stare attenti. Allora, chi capì subito che qualcosa non andava fu Lemaître, il cosmologo belga e sacerdote belga. Allora, ebbe paura di questa affermazione pubblica di Pio XII e volò dal Sudafrica, dove si trovava per un convegno di scientifico, volò a Roma e andò a parlare con l'allora direttore della Specola Vaticana, che era Padre O'Connell. Padre O'Connell era in ottime relazioni con Pio XII. Padre O'Connell comprese i termini del problema, andarono a parlare con Pio XII, perché l'altra cosa di cui avevano paura è che l'anno successivo l'Assemblea Generale dell'Associazione Internazionale di Astronomia sarebbe svolta a Roma e Pio XII doveva dare il discorso iniziale. La paura era se Pio XII in questa occasione avesse di nuovo parlato del concordismo, del Big Bang che coincideva con la creazione, eccetera, eccetera. Pio XII, che non era una persona, diciamo, molto malleabile, era molto duro su alcune sue posizioni, davanti agli argomenti di Lemaître e di Padre O'Connell, capì i termini, diede il suo discorso il 7 settembre del 1952, non parlò del concordismo. Concordismo fu messo a tacere. E grazie a Dio questi due piani, il piano teologico e il piano scientifico, rimasero in quel discorso separati. Allora, veniamo, quindi, e ricordatevi che il Big Bang era ancora una teoria, nessuno aveva dimostrato che c'era ancora lo stato stazionario, che era la teoria antagonista, ecco anche perché Lemaître aveva paura. Nel 1965, queste due persone, Penzias, lavoravano ai Bell Laboratories e costruirono un'antenna a microonde molto grande. Loro notavano che puntandola in tutte le direzioni del cielo rilevavano sempre la stessa segnale in termini decimi a 3 gradi Kelvin di microonde. Allora, Questo era il segnale, fu interpretato dopo, della radiazione cosmica di fondo che dimostrava la seguente cosa, che c'era stato una fase molto calda dell'universo in cui l'universo era stato talmente denso che non aveva permesso l'attrazione gravitazionale che la luce uscisse, fuori, la luce è rimasta intrappolata. Dopo 300.000 anni più o meno, la luce poté uscire fuori e, diciamo, questa radiazione di fondo descrive il momento in cui questa luce fu emessa, 300.000 anni dopo il Big Bang. Questa radiazione è omogenea e isotropa, più o meno, ci sono delle piccole problemi locali, e dimostra appunto che il nostro universo è omogeneo e isotropo. Dimostra che c'è stato un periodo caldo dell'universo che si può spiegare solo col Big Bang, non con lo stato stazionario. Quindi questa radiazione cosmica di fondo dimostra che il modello che funziona meglio è il Big Bang. Allora, questa è una descrizione, diciamo, della radiazione cosmica di fondo. I colori sono artificiali, si vede più o meno che la radiazione è uguale in tutti i punti, solo ci sono delle piccole variazioni, che appunto molti interpretano queste piccole variazioni come il fatto che la radiazione era diversa nei diversi punti, e quindi possono essere i semi delle strutture galattiche che si sono formate successivamente. Allora, tuttavia, il problema del concordismo, lo spettro, lo chiamo io, del concordismo, non è andato via. Perché? Perché molti scienziati, allora, si è dimostrato che esiste, che il Big Bang prevale sullo stato stazionario. Però c'è un inizio dell'universo. E c'è un momento in cui, e poi la fisica non riesce né a descrivere bene né l'inizio né da dove viene questa energia iniziale. Allora, molti credono, ed è naturale credere questo, ho trovato questo problema anche in scienziati credenti, che l'inizio ha bisogno di un iniziatore, e di qualcuno che crea dal nulla questa energia, perché nessuno sa cosa è successo prima del Big Bang. Questo è il problema, e credono che c'è bisogno di ricorrere a Dio per descrivere questo, ma questo è un problema, è un falso problema. Il modello che abbiamo di universo, e adesso veniamo ai giorni nostri, è che abbiamo avuto un Big Bang iniziale adesso, abbiamo avuto un periodo in cui l'universo si è espanso molto più velocemente di quanto si espande adesso, che è chiamato inflazione, poi abbiamo l'espansione normale, e poi attualmente, vabbè, questo è un altro problema di cui però non voglio parlare, questa volta addirittura accelera. Prima si credeva, quando io ho studiato all'università, che decelerasse, c'era un'espansione, ma era un'espansione che decelerava. In realtà adesso si è dimostrato che accelera, e attualmente quello che si crede è che il motivo per cui accelera è la presenza di energie oscure, cioè la ragione di questa accelerazione è l'energia oscura che è presente nell'universo. Allora, veniamo alla gravità quantistica. Allora, voglio parlare infine della gravità quantistica, perché la gravità quantistica risolve vorrebbe risolvere, perché non c'è un'altra cosa che forse avete sentito. Io lavoro in gravità quantistica, però nessuno ha ancora trovato la teoria della gravità quantistica. Ci sono vari tentativi e vari approcci. La gravità quantistica cerca di risolvere il problema, diciamo, detto in maniera rozza, dell'inizio. Perché per tempi inferiori al tempo di Planck, che è 10 a meno 43 secondi, le equazioni di Einstein, questo qua non l'ho scritto, divergono, cioè non funzionano. Quindi c'è bisogno di una teoria che sia alternativa alle equazioni che aveva trovato Einstein. Questa teoria si chiama teoria della gravità quantistica. Manca a farla apposta, questa teoria è, cioè le equazioni divergono proprio in corrispondenza di una fase che non è più classica, quella della fisica classica newtoniana, ma indicano che bisogna andare, quello che crediamo, a un altro tipo di fisica che è la fisica quantistica, e quella è la fisica che funziona per le alte energie, per l'atomo, per le particelle elementari, per quello che hanno trovato a Ginevra con l'Higgs. Però questa nuova fisica, questa fisica che è tanto nuova perché è nata negli anni 20, non abbiamo ancora una descrizione quantistica della gravità analoga. Questo non ce l'abbiamo ancora. Però abbiamo varie proposte. Una di queste proposte è il cosiddetto approccio canonico. Cos'è l'approccio canonico? L'approccio canonico: si prendono le equazioni della relatività generale e si trattano sostanzialmente come si tratta l'atomo di idrogeno. Però si arriva a un'equazione quantistica che non è più l'equazione di Einstein, ma si chiama equazione di Wheeler-DeWitt, dal nome dei due autori che l'hanno trovata, in cui la quantità da determinare è una funzione d'onda, come la funzione d'onda dell'atomo di idrogeno, come la funzione d'onda, che è la funzione d'onda dell'universo. Insomma, proprio, cioè, l'universo originario, che era molto piccolo, ristretto, ha una funzione d'onda quantistica che è detta funzione d'onda dell'universo. E questa è detta funzione dell'universo primordiale. L'equazione di Wheeler-DeWitt non ha il tempo, non c'è un tempo originario. Il tempo è un concetto che si dice emergente dall'equazione. Prendendo spunto da questo, in maniera abbastanza complicata, Hartle e Hawking hanno proposto una soluzione di questa equazione abbastanza complicata. Il modello, diciamo, delle soluzioni di Einstein hanno sempre questa struttura a cono, cioè hanno una singolarità iniziale, la singolarità è descritta da un punto originario che implica una divergenza, che è la punta del cono. Allora, per farvela breve, Hartle e Hawking hanno pensato la seguente cosa. Nella regione di Planck, per valori del tempo minore del tempo di Planck, possiamo immaginare che la soluzione non sia più un cono, ma una calotta sferica. Allora, si dice in termine tecnico che si ha la cosiddetta, la fase euclidea, per chi di voi ha sentito queste cose. La fase euclidea. In questa fase euclidea il tempo è come un'altra variabile spaziale, eccetera, eccetera, e quindi si comporta come le altre coordinate. E quindi è come se non ci fosse tempo, perché scompare. Il tempo emerge per valori superiori al tempo di Planck, perché questo modello, questo modello ha una transizione di fase su questa superficie. Quindi qua non c'è tempo, Qua il tempo emerge e si comporta come qua, perché si raccorda a questo modello qui. Allora, se il tempo non c'è, è come se l'universo venisse fuori dal nulla, perché non c'è il tempo. E poi questo modello qui non ha un'origine. Se vi mettete sulla superficie di una sfera, non c'è un'origine, non c'è un punto che è diverso dagli altri, tutto uguale. E quindi non c'è un'origine. Quindi, secondo Hawking, lui ha risolto il problema dell'origine e il problema della creazione dal nulla, perché diciamo, abbiamo questa transizione di fase e il tempo emerge successivamente al tempo di Planck e prima non c'è niente. Quindi ha risolto il problema ha eliminato il problema di Dio. Io ho sentito un seminario di Hawking in cui lui ha affermato che lui aveva eliminato il problema di Dio in questo modo. Però uno, questa soluzione ha molti problemi matematici, perché qua bisogna fare una rotazione, detta rotazione di Wick, che non, insomma, è matematicamente non completamente corretta, nessuna dimostrata si può fare, eccetera, eccetera. E poi c'è un altro problema che è concettuale più che tecnico. Ah, questo ve l'ho spiegato, no? Quindi soluzione di Arthur Hawking ve l'ho spiegato in dettaglio, quindi c'è. Allora, qual è il punto principale per cui non va l'argomento di Hawking? Perché sotto lui nasconde un problema teologico. Allora, come molte persone, Hawking crede che la singolarità comporta il problema di spiegare un inizio. Quindi se c'è un inizio, ci deve essere necessariamente un iniziatore. Qualcuno che dà origine al processo, perché fisicamente non si riesce a spiegare. Quindi lui teme che bisogna ricorrere a un Dio, ecco perché elimina l'origine. Quindi secondo molti, il problema è che c'è un inizio, che c'è una quantità iniziale, c'è bisogno di ricorrere a un demiurgo, concetto greco, un Dio naturale, che creerebbe l'energia materia dell'universo e darebbe origine all'universo, cioè al fiat iniziale, quello che pensava Pio XII. Questo è un errore filosofico. Perché è un errore filosofico? È lo stesso errore filosofico che fece Cartesio, per chi di qui siamo alla filosofia del liceo, Cartesio, quando, dopo aver costruito il suo sistema metafisico, c'era bisogno che qualcuno gli garantisse che non venisse ingannato nel suo ragionamento, che non ci fosse un diavoletto, il diavoletto di Cartesio, che lo ingannasse. Allora lui ricorse a Dio, a un Dio buono, doveva esistere un Dio buono che gli assicurasse che questo avesse un senso. Qual è il problema di questo? Questo è detto il Dio delle lacune o il Dio tappabuchi. Quando io non so qualcosa, ricorro a Dio. Ma questo non è un concetto di Dio teologicamente corretto. È il Dio delle lacune. Se faccio una teologia in cui ogni volta che non so qualcosa, come pure si fa, adesso ci vorrebbe nell'intelligent design, no? Quando non so bene spiegare una cosa, ricorre a Dio che l'ha creata. Ovviamente, quando si dimostrerà che, per esempio, l'origine dell'universo è una transizione di una teoria molto più fondamentale, che può essere la teoria della gravità quantistica, è chiaro che io non devo più ricorrere a Dio, perché è la gravità quantistica che mi spiega all'istante t uguale a zero che succede. Quindi capite che la paura di Hawking non esiste, è solo il problema di trovare una teoria scientifica, diciamo, che non abbiamo ancora. Allora, quindi adesso arrivo alle conclusioni perché si è fatta anche un po' tardi. Allora, sin dall'antichità vi ho fatto vedere che la cosmologia ha ispirato l'uomo a pensare che dall'armonia e dalla bellezza dell'universo avesse un senso ipotizzare l'esistenza di un Dio, e questo è presente in tutte le religioni, che fosse garante e causa di tutta questa armonia. Questo, come potete pensare, ha creato, come vi ho fatto vedere, ha creato contrasti tra la teologia e la scienza. Allora, in un primo approccio, la cosa migliore da fare è tenere distinti i due piani, il piano teologico e il piano scientifico, senza cercare di creare cortocircuiti che non fanno bene né all'uno e né all'altro. Tuttavia, questo non toglie, però questo su un altro piano, che quando si indaga il cosmo, il fatto che io indago il cosmo e ritrovi un'armonia e una bellezza nell'universo, per una persona che è credente, ha senso per lui attribuire questa armonia a un Dio, al Dio in cui crede, ma deve partire già dalla sua posizione di fede. Non è che questo dimostra che Dio esiste. E questo è quello che pensava sostanzialmente San Tommaso. San Tommaso d'Aquino diceva che dalla bellezza, dall'armonia e dalla bellezza del cosmo si poteva dedurre Dio, ma non perché lo dimostro, perché già credo. Quindi è una conferma, è un ulteriore irrobustimento della mia fede, ma devo già credere. Non è qualcosa che io ottengo perché dimostro razionalmente, ma è qualcosa che io ricavo perché già credo. Ecco, mi fermerei.